capitolo 5. Ascoltate questa parola, questo lamento che io eleverò su di voi, o casa di Israele. Ascoltate, ricordate che abbiamo trovato già i versetti all'inizio del capitolo 4, ascoltate, no? L'invito del Signore che spera che la sua parola possa penetrare nel cuore indurito degli uomini, possa essere accolta, che la vita possa vincere la morte. E questa parola che è un lamento. C'è una morte, a un certo punto c'è una morte. La morte sta arrivando, sono appunto gli assiri che stanno arrivando e che prenderanno, ormai è una cosa che, no, la storia sta andando così. Cioè non è che non ci sarà una morte, c'è una morte. Come certe comunità religiose o certe che stanno, o comunità cristiane, parrocchiali, cioè che stanno morendo. E si dice no, ma poi il Signore ci salverà. Il Signore sicuramente, perché c'è chi spera sempre in una cosa miracolistica che poi alla fine si dice, no, sta morendo. Per dire, le comunità cristiane che una volta nell'Oriente erano così fiorenti, le chiese antiche, eccetera, che sono, no, scomparse. Ricordate come siamo stati in Turchia, a Tarso, almeno ufficialmente a Tarso, ci sono tre cattolici ufficialmente, che sono le tre suore italiane anziane che tengono aperta la chiesa dove i pellegrini passano, no? Ufficialmente, però adesso sono quindi e allora è un lamento, no? Un lamento, un canto funebre che io elevo su di voi, o casa di Israele. È il Signore che soffre per la morte, che piange per la morte che sta arrivando. E se cioè il profeta che piange per la morte che sta arrivando, e lo sta dicendo a persone che invece dicono no, non c'è per niente. E la gente che dice, appunto, no, guarda, è tutto a posto, no? E a sacerdoti che dicono anche, guarda, è tutto tranquillo, cioè, no? E il profeta che chi piace, come dire, c'è già la morte. Funerale, questo è già il funerale, non è che siamo nella fase ancora della malattia dove si sta lottando, no, si muore. Quindi l'unica cosa che si può fare è piangere. Guardate che Geremia piangerà, no? E abbiamo letto questi brani con alcuni di voi guardando Gerusalemme al Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi, dove ricordando il pianto di Gesù su Gerusalemme ricordavamo anche come Geremia già profeticamente annunciava questo pianto quando nel suo libro più volte dice, no, che chi farà del mio capo una sorgente di acqua perché io possa piangere, no, con le lacrime la figlia del mio popolo. Di attraverso il profeta è che è Dio che piange, è caduta, non si alzerà più la Vergine di Israele, è stesa al suolo e nessuno la farà rialzare. Poiché così dice il Signore Dio, la città che mandava in guerra mille uomini resterà con 100, e la città che gli mandava 100 per la casa di Israele resterà con 10. La casa che appunto riusciva a radunare eserciti potenti sarà abbattuta. Poiché così dice il Signore alla casa di Israele, cercate me e vivrete. Non cercate Betel, non andate a Gaza, non passate per Sabea, per che Galgal andrà certo in esilio e Beter sarà ridotta a nulla. Cercate il Signore e vivrete, altrimenti egli come un fuoco brucerà la casa di Giuseppe, la divorerà e nessuno spegnerà Beter. Essi trasformeranno il diritto in assenso e gettano a terra la giustizia. Ecco l'invito alla conversione ancora, no? Cercate me e vivrete. Attenzione, non cercate Beter, non cercate Galgala, non cercate Persebea. Betel era dove appunto c'era il santuario. Galgala è il luogo dove, secondo il racconto di Giosuè, passati il fiume Giordano e entrati nella Terra Santa, gli ebrei faranno la prima liturgia al Signore, la prima preghiera al Signore nella terra, per cui rimane un luogo di ricordo, no? Per cui il Signore dice cercate me, non cercate i santuari, non cercate pratiche religiose che quasi magicamente, no, della serie io adesso farò la novena dell'Immacolata, per cui significa che mi alzerò alle 5 ogni mattina, andrò a messa alle 5 e mezza, no? E poi dopo è bello anche perché poi si mangia il panino insieme, la brioche, però no, ho una cosa, se sei questo, no? Anzi, io sai cosa deciderò? Andrò in questo santuario, andrò, no? Farò questo, così come dire, questo gesto, no? mi farà cadere qualcosa. Ma il Signore è presente lì come è presente qui. E poi soprattutto è cercare Lui, mettersi in gioco con Lui, nell'ascolto della Sua parola. Non passate per Sabea, vedete, cercate il Signore e vivrete per due volte, altrimenti Egli come un fuoco brucerà la casa di Giacobbe. Essi che trasformano il diritto in assenso, vedete, in veleno, e gettano a terra l'ingiustizia, e la parola è rivolta sempre a queste situazioni di inquinamento della vita sociale, che significa la menzogna, no? nelle vicende poi che hanno a che fare con le relazioni e con la giustizia in particolare. E poi al versetto 8 abbiamo il centro di questa parte, questi primi versetti del capitolo 5, che dice appunto una dossologia, una lode. Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione cambia il buio in chiarore del mattino e il giorno nell'oscurità della notte. Colui che chiama raccolta le acque del mare e le riversa sulla terra, il Signore e il suo nome. Ricorda, come vedete, è molto simile al versetto che abbiamo letto prima, questa dossologia, e no, questo riaffermare da parte del profeta che questa storia sbagliata degli uomini che pensano di poi tenerla in mano e che appunto trasformano il diritto in veleno, buttano giù la giustizia e invece nelle mani di Dio. Signore è il suo nome. Signore è il suo nome, no? E per i cristiani questo significa essere radicati in questa fede e in Lui significa se volete desacralizzare ogni potere. Il potere si ammanta sempre di una sacralità. Le grandi parate di Hitler, che ogni tanto vediamo nei documentari di quella, no? C'era tutta una sacralità di simboli, di abiti, cioè il potere si ammanta di sacro perché vuole affermarsi come assoluto. No? Dio è l'assoluto, il potere per affermarsi come assoluto deve ammantarsi di sacro. E allora il credente è colui che dicendo Signore è il suo nome, il Dio di Israele è il Signore degli eserciti, sta dicendo, il profeta lo sta dicendo, è lui solo ha in mano la storia. E ogni potere che si ammanta di sacro è fatto da uomini, che sono fragili, che non sta. Per quanti ordini mondiali, no? Cioè veniamo dal secolo passato, non so cosa ci sta, cioè già andiamo a vedere cosa ci porterà questo secolo, dove abbiamo avuto diverse tragiche vicende di uomini che volevano imporre ordini, no? Mondiali, ordini nuovi. Ricordate la tragedia, per esempio, nella Cambogia, no? Dove Pol Pot e gli altri pazzi che volevano ricreare la società, per cui erano ammazzare tutti quelli che erano intellettuali, che almeno sapevano qualcosa, no? Perché dovevano creare un popolo nuovo. Allora, ecco, poter dire il Signore è il suo nome, e gli fa cadere la rovina sull'uomo potente, che fa giungere la devastazione sulle fortezze. Essi odiano chi fa giuste accuse in tribunale e detestano chi testimonia secondo verità. Poiché voi schiacciate l'indigente e gli estorcete una parte del grano, voi che avete costruito case in pietra squadrata, non ne abiterete. Voi che avete innalzato vigne deliziose e non ne berrete vino. Anche qui naturalmente stiamo sentendo, leggendo cose che non hanno a che fare con noi, e c'è quello che schiacciano l'indigente, storcono una parte del grano, no? E tutti gli arricchimenti legati all'abuso, alla menzogna, no? E su coloro che non possono difendersi. Come sapete, parliamo di strutture grosse, per esempio come le banche, no, che naturalmente, questo ci diceva il nostro banchiere amico, che diceva che, dato che anche sul nostro conto hanno messo delle altre cose, diceva, vabbè, voi che siete piccoli, no, con voi non si fanno problemi, chi invece sono i grossi? I poveri risparmiatori, sto dicendo cose che sappiamo tutti. Poi vedete, costruito case in pietra squadrata, cioè case belle, sapete, quelli che si fanno le case belle, e poi i vigneti vanno molto, sapete che poi c'è la gente ricca che poi arrivati a farsi una ricchezza si fa il vigneto, non c'è il biotanti che è. No, che fanno il vigneto, non facciamo nomi qui perché poi sono registrati, però ci sono tanti che vanno vigneti, cose belle, no, eccetera, vino di alta qualità, eccetera. Però alcuni di questi ci si domanda, no, su quali cose sono stati costruiti. Per cui il Signore dice, guarda, queste cose non saranno. Sono infatti quanti numerosi sono i vostri misfatti, quanto enormi i vostri peccati. Essi sono ostili verso il giusto, prendono compensi illeciti e respingono i poveri nel tribunale. Perciò i prudenti in questo tempo taceranno, perché sarà un tempo di calamità. E questo versetto, un versetto che non ha diverse interpretazioni, prudente, quasi come dire tacerà perché la sua voce non sarà ascoltata e non si sa bene. Cercate il bene, non il male, se volete vivere, e solo così il Signore Dio degli eserciti sarà con voi, come voi dite. Il Signore è con noi, cioè, poi per assicurarci che il Signore è con noi si mettono immaginette, dappertutto, cioè vedete le varie immagini che ci sono in tanti luoghi, no? Cioè quelli come ad assicurarci che il Signore è con noi. E poi che, cioè, se noi siamo con Lui, non si sa, non ci interessa, no? L'importante è che Lui sia con noi, quasi come una protezione magica, no? che appunto a prescindere, cioè se poi noi camminiamo con lui, no o no. Vedete, se cercate il Signore, e allora veramente sarete con Dio, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Israele. Perciò così dice il Signore Dio degli eserciti, il Signore, in tutte le piazze vi farà lamento, in tutte le strade vi dirà, oimè, oimè. Si chiamerà i contadini a fare il lutto, e quelli che conoscono la legna a fare il lamento. In tutte le vigne vi sarà il lamento, quando io passerò in mezzo a te, dice il Signore. Vedete questa sezione che si è aperta con un lamento e che all'inizio del lamento del Signore e alla fine è il lamento del popolo, che si unirà a questo lamento del Signore. Guai a coloro che attendono il giorno del Signore. Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebre e non luce. Come quando uno fugge davanti al leone e si imbatte in un orso. Come quando entra in una casa, appoggia la mano sul muro e un serpente lo morde. Non sarà forte tenebra e non luce il giorno del Signore. Oscurità senza splendore alcuno. Vedete, questa attesa nel giorno del Signore che verrà a riscattare, nella mentalità di coloro che si pensavano nel giusto, pensate anche tutto quanto questo culto di cui parlavamo prima nei santuari, era per dire, ecco, noi siamo nel giusto, il Signore verrà e sparagherà tutti i nostri nemici, no? Verrà un giorno che finalmente tutti questi musulmani, no? O si convertono o saranno bruciati nel fuoco eterno. Verrà il giorno in cui, non so, quegli altri che finalmente tutti questi altri omosessuali, questi comunisti risposati, eccetera, saranno bruciati nel fuoco eterno. Ecco, no, capirai. Tutti gli peccatori, perché no? Allora il Signore dice, guardate che il giorno che voi vi aspettate. Che voi immaginate come la conferma della vostra giustizia, no? Perché queste persone che chiedono l'inferno per tutti gli altri sentono naturalmente che l'inferno sarà per gli altri e non per se stessi, no? Perché loro sono nel giusto. Allora, questo giorno il Signore dice attenzione perché tu ti aspetti luce e sarà terra. E soprattutto tu che ti senti sicuro rimarrai spiazzato. Vedete, no? E dice perché questo giorno sarà, arriverà quando meno te l'aspetti. Perché dice, no? Come quando uno fugge davanti al leone e si imbatte in un orso, come quando entra in casa e poggia la mano. Allora, nel senso che, cioè tu, no? Da lontano vedi un leone e scappi. Ti imbatti in un orso e scappi, quindi sono situazioni che riesci a controllare, no? Però tu entri in casa, ti senti sicuro, ti appoggi al muro, forte tenebra, non luce il giorno del Signore, oscurità senza splendore alcuno. Io detesto, cioè facciamo ancora andare avanti un po', non sono parole, come dire, rincuoranti, eccetera, però sono le parole di Amos. E sono le parole di un Signore che, attenzione, perché il suo amore è per sempre, come dice il Salmo 136, continua a gridarci. E attenzione, più di questo non può fare. Nel senso che il Signore non, non ci manda, esatto, non ci manderà mai per dire no, la sciagura o non. Quello che il Signore può fare è la sua parola che continua a rivolgerci. Ricordate l'Apocalisse, costò alla porta e busso. Ma lui che può fare? Può bussare? No. Ma quella porta non la butterà mai. Dice, sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre, io entrerò e cenerò con lui. Se qualcuno non mi apre, io quello che posso fare è continuare a bussare. Ma non sfonderò mai quella porta. E per cui il Signore, vedete, continua, proprio perché ci ama, continua a parlarci. Guardate, no, tante volte anche noi nelle nostre relazioni umane, quando vogliamo eliminare una persona dalla nostra esistenza, perché non l'abbiamo più, no? Perché la odiamo, perché la vogliamo, e non ne rivolgiamo una parola, no? Allora il Signore che continua a parlarci, tra l'altro è anche un atto di stima, perché per esempio le persone che noi riteniamo stupide, no? Oppure diciamo quella via, cioè io non ci parlo neanche, perché non serve, sono parole sprecate, no? Allora il Signore che continua a parlare dice la stima nei nostri confronti. Continuare a rivolgerci parole, anche se forti, anche se dure. Guai agli spensierati di... No, scusate, ho saltato un po' di versetto. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti. No, chi sarebbe forse, vabbè, lascio a voi pensare a quali celebrazioni grandi, no, che la Chiesa a volte fa per dire ci siamo, no, con belle, no, processioni, canti, cose, eccetera. Poi si unisce naturalmente nel recupero delle tradizioni popolari, si unisce cultura e religione, per cui molte feste sono poi anche, come dire, aiutate dalle amministrazioni comunali, eccetera, perché soprattutto al sud, perché poi, no, proprio il giro di persone, di soldi, no, e dico, il Signore dice, lontano da me il frastuono dei vostri canti e il suono delle vostre arpe, non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque, scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Che bello, no? Cioè, come dire, lasciate perdere tutte queste celebrazioni, tutto sto culto, tutte queste nuove statue alla Madonna, tutte queste cose qui, no? No, ma piuttosto scorra come le acque, bello, no? Questa immagine delle acque che scorrono, no? Il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Mi avete forse presentato sacrifici offerti nel deserto per 40 anni o israeliti? No, come dire, il Signore dice, quando siamo stati fidanzati, quando il nostro rapporto era all'inizio e camminavamo nel deserto per 40 anni, mi avete forse presentato sacrifici? No? Perché il tempio non c'era, e non si facevano tutte quelle celebrazioni particolari che invece si facevano nei santuari, no? Di Betel, di Gerusalemme, no? Con tutto questo apparato, con tutto questo giro di persone, eccetera, no? E diceva, eppure io lì non ti ho amato? Voi avete innalzato Sicchim come vostro re, e Chion come vostro idolo, e Stella come vostra divinità. Qui sono anche le, come dire, le commissioni idolatre, no? Che in questi santuari a volte c'erano, di appunto di altre divinità, tutte cose fatte da voi. Ora io vi manderò in esilio al di là di Damasco, dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti. guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Quelli che pensano appunto che noi siamo il popolo del Signore. Il Signore ci ha eletti, noi non siamo come gli altri, siamo stati chiamati. Vedete anche questo, no, per dire, questo lo prendo solo come immagine, no, del cartellone del suore qui su, che dice chiamate per essere sante, no? Di per sé il Concilio parla dell'universale chiamata alla santità, no? Cioè, tutti devono essere chiamati per essere sante, però sai dire, noi, non loro, noi siamo stati chiamati per essere sani, quello che mi sento, no? Cioè, non ti chiamo te. No? Attenzione, chiamati per essere santi perché dica che tutta la terra è chiamata per essere santa. Che santa poi, come sappiamo, significa capace finalmente d'amare. Che è il desiderio più profondo della nostra vita. Quindi, invece questi qui, la presunzione che, invece, dato che noi siamo stati chiamati, che il Signore ha un rapporto particolare con noi. Ci sono certi movimenti cattolici dove, per esempio, qui si va a mode, no? Dove, per esempio, il Signore, alcuni non lo chiamano di dire il Signore Gesù, dicono Lui. Perché Lui mi ha detto. Cioè, come dire, con me Lui. Fosse amato è lui. Allora, no? Cioè, quindi questa cosa qui, noi siamo stati, cioè l'elezione come un privilegio. L'elezione come un privilegio. Mi ricordo che appunto da ragazzo giovane, un po' così. Stupido, quando gli ho detto al padre gesuita che mi seguiva, che ecco, no, dopo tutto il cammino, gli ho detto perché io vorrei chiedere di diventare gesuita, no? L'ho detto come dire. E che lui mi dicesse, bravo, e lui mi ha detto, camminavamo, mi ha detto, non sei il primo e non sarai l'ultimo. No? Quindi qui invece questi qui che pensano gente, no? E che proprio perché il Signore è con loro, loro non accadrà mai, no? Si spenserà, che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Questi notabili della prima tra le nazioni ai quali si rivolge la casa di Israele, ecco, quella che si considerava la prima tra le nazioni. Andate a vedere le città scalde, da lì andate a Camat, la grande, e scendete a Gat, dei Filistei, sono città che sono state già distrutte. Siete forse voi migliori di quei regni, o il loro territorio è più grande del vostro? Cioè, come dire, voi vi ritenete diversi, a voi non accadrà mai, guardate che voi, guardate quello che è successo lì. Perché questo accadrà anche a voi. C'è un passo, vediamo adesso se riesco a trovarlo, di Isaia, molto bello, in cui si dice, anche qui in una parte del libro di Isaia, che sono tutti oracoli contro le nazioni, e a un certo punto si dice, vediamo se riesco a trovarlo, Ecco, Isaia si parla a proposito, perché stavo dicendo di questa falsa presunzione che l'elezione ci renda diversi e quindi non accadrà agli altri, no, cioè, scusate, non accadrà a noi quello che sta accadendo agli altri, no? Per cui noi, dato che siamo sicuri, possiamo fare tutto, tanto che abbiamo sempre bene. Perché Dio è con noi? Perché alla fine, no? Come quelle persone che dicono, sì sì, io sto vedendo che mi sto lasciando un po' andare, però sono capace di mettere un limite, no? Cioè della serie, io sono così bravo che posso anche lasciarmi un po' andare, ma poi mi ripiglio, no? Perché che mica io sono come gli altri, cioè che sono uno bravo sul serio. Per cui, anche nel peccato, so fino a che punto peccare, no? Tanto, per dire, adesso c'è la prossima settimana la veglia penitenziale in parrocchia e il parroco ci ha chiamati per andare a confessarci, venerdì mi andrò a confessare, quindi ancora c'è un po' di giorni, tanto venerdì mi confesso, no? Questi giorni che continuo ad andare, cioè, venerdì mi confesso, controllo tutto io, è tutto sotto il mio controllo. Allora, il Signore anche in Isaia, il Signore dirà, guarda che tu sei come gli altri, però proprio perché sei come gli altri sarei salvato come gli altri. Dice al capitolo 19, al versetto 23, in quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso la Siria. L'Assiro andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria. E gli egiziani renderanno culto insieme con gli assiri, al Dio di Israele. In quel giorno Israele sarà disperso con l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra. Che bello, no? Cioè, tra l'altro, tu con i tuoi nemici, nel giorno del Signore, che sarà un giorno di salvezza, tu con i tuoi nemici sarete convertiti. Attenzione, uno dice, i miei nemici. Io non ho bisogno di conversione, no? Cioè, quelli, gli altri stronzi, sì, no, saranno finalmente convertiti. E quindi dice, tu con i tuoi nemici diventerete benedizione in mezzo a te. Isaia 19, versetto 23, fino. E poi si dice, lì benedirà il Signore degli eserciti dicendo, benedetto sia l'egiziano, mio popolo. L'Assiro, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità. L'Egiziano, mio popolo, in ebraico, mio popolo, e si usa il termine Am, che è il termine che normalmente è riservato a Israele. Ricordate che dicevamo già le genti, e poi si parla di Israele. Quindi dice l'Egiziano, mio popolo. Andiamo avanti di ancora 10 minuti, 6 e mezzo e ci fermiamo. E dice, voi credete di ritardare il giorno fatale, e invece aspettate il regno della violenza, distesi su letti d'avorio. I letti tornano sempre, no? Letti lettori. E sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa, come Davide improvvisano su strumenti musicali, bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, i vari profumi, non so quali sono quelli più costosi, Dolce Gabbana o altri che... Ma della rovina di Giuseppe non si preoccupa. Interessante, no, che in questa... poi cultura che per alcuni è una grande giustificazione del male. E è interessante che poi quello che ci sta, no, a cuore tante volte, quello su cui noi investiamo anche tanto del nostro tempo, no? Per dire anche per il Natale, io parlo per i cristiani, poi è stato anche lì molto su quello che si comprerà, sui regali che bisogna fare. Su, almeno al sud, non so se al nord, ma che al nord, cioè su che cosa preparare, pranzo, eccetera. Queste cose che, anche come quantità di tempo e di energie, prendono parecchio, già perché per andare a un centro commerciale per tutto il casino che c'era, cioè uno deve mettersi almeno 4-5 ore per andare, no? Ecco, no? Tutte queste cose che prendono. E non ci si cura si dice appunto della rovina di Giuseppe. Perciò ora andrà nell'esilio in testa ai deputati, cesserà l'orgia dei dissoluti. Andiamo al capitolo 6. Ha giurato il Signore Dio per se stesso, oracolo del Signore Dio degli eserciti. Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi. Consegnerò al nemico la città e quanto contiene. Se sopravviveranno in una sola casa 10 uomini, anch'essi moriranno. Lo prenderà il suo parente e gli prepara il rogo per portare via le ossa della casa. Dirà chi è in fondo alla casa, c'è ancora qualcuno con te? L'altro risponderà no. Ed egli dirà silenzio, perché non si pronunci il nome del Signore. E sono le immagini dell'assedio che arriverà e della distruzione della città, no? Con lo sterminio e Samaria. Poiché ecco il Signore comanda di fare a pezzi la casa grande e quella piccola di ridurla in frantumi. Corrono forse i cavalli sulla roccia e si apre il mare con i buoi, poiché cambiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenza. Voi vi compiacete di Lodebar dicendo: non abbiamo forse conquistato Carnaim con la nostra forza? Ecco, io ci sfiderò contro di voi, casa di Israele, oracolo del Signore Dio degli eserciti un popolo che vi opprimerà dall'ingresso di Kamat fino al torrente dell'Araba. Ecco,